Ciao a tutti amici di Under Radio, sono Martina e oggi sono nella mia scuola per il primo dei tre giorni di cogestione, o meglio, il primo dei tre giorni di hashtag LabDem 2016, ovvero il laboratorio di democrazia che si svolge ormai da 4 anni nel nostro liceo. È un'iniziativa che è venuta in mente ai nostri rappresentanti appunto 4 anni fa e si tratta di 3 giorni di laboratori tenuti da insegnanti, docenti universitari, dottori, giornalisti, ma anche studenti ed ex studenti della nostra scuola. Ma in realtà veramente ospitiamo qualsiasi tipo di persona che abbia da parlare e dire qualcosa riguardo a un argomento di attualità. I temi infatti sono dei più vari, partiamo dai diritti umani alle guerre, alla politica, alla musica, alla medicina, alla psicologia, al giornalismo, la filosofia, pensate anche l'amore, la felicità, davvero su qualsiasi tipo di tema su cui parlare e avere dibattiti e scambi di opinioni. Le interviste che ascolterete oggi riguardano i migranti e l'intervento di Medici Senza Frontiere, la donazione di organi, i diritti delle donne, il razzismo e l'antisemitismo e infine la transessualità e la transfobia. Non vi preoccupate se sentite un po' di rumore sotto perché sono 3 giorni veramente pieni di tantissime cose e la scuola è veramente strapiena di studenti e persone, quindi se sentite dei rumori sotto non vi preoccupate, si sente benissimo lo stesso. Quindi ecco, andiamo ad ascoltare le nostre interviste. Ciao a tutti, siamo qui con la dottoressa Elena Mazzola e anche con la dottoressa Duda Casari. Siamo qui alla cogestione, hanno appena tenuto il laboratorio Milioni di Passi con Medici Senza Frontiere. Volevamo sapere che cos'è Medici Senza Frontiere, di cosa si occupa principalmente?
Medici Senza Frontiere è la più grossa ONG che lavora in ambito sanitario, lavora in più di 60 paesi in condizioni di disagio dove c'è necessità di operare per patologie, catastrofi, malattie, guerre, eccetera, eccetera.
Soprattutto riguardo alla questione dei migranti, come interviene Medici Senza Frontiere in Italia?
Medici Senza Frontiere sensibilizza la popolazione italiana su un fenomeno che è in continuo aumento, ma che è percepito in realtà in Italia come molto più grande di quanto in realtà non sia, e da qualche tempo a questa parte anche proprio partecipando attivamente e sostenendo queste persone che arrivano da noi.
Quali sono i principali ostacoli che devono affrontare i migranti durante il loro percorso e soprattutto i paesi che dovrebbero ospitarli compiono a pieno il loro dovere, oppure voi dovete intervenire anche per riparare diciamo qualche cosa che non, in cui non intervengono i paesi?
Allora, gli ostacoli che trovano i migranti nel loro cammino sono molteplici, sono dalle difficoltà agli spostamenti, dal fatto che possono trovare guerre, disagio, possono trovare mancanza di cibo, possono trovare praticamente di tutto. Per quanto riguarda l'ingresso in Europa, quello che fa Medici Senza Frontiere per lo più è assistere i migranti sugli sbarchi e in un secondo tempo e soprattutto diciamo quello di fare la testimonianza di quello che vede, la denuncia qualora assiste a mancanza di assistenza soprattutto in ambito sanitario.
E come ultima domanda, come possiamo aiutare noi giovani riguardo a questa questione e sarebbe possibile per noi ragazzi già adesso o anche in futuro unirci a Medici Senza Frontiere?
Per quanto riguarda la domanda su come potete aiutare, io penso che sia sufficiente che voi sensibilizziate i vostri compagni, i vostri amici su quella che è realmente la realtà delle migrazioni, quindi facciate anche chiarezza su quelle che spesso sono delle, come dire, una sorta di controinformazione dei media. Sì, la sua domanda è sì, potete partecipare già fin da ora facendo parte del gruppo di volontari, noi siamo 2 volontarie, il gruppo si riunisce una volta ogni 2 settimane e il nostro lavoro è quello di fundraising, perché Medici Senza Frontiere vive sostanzialmente su donazioni di privati, e di sensibilizzazione, che è quello che stiamo facendo noi adesso qua con voi.
Ci sono dei requisiti?
Per partire sicuramente sì, che è quello di avere una grossa esperienza qui già in Italia. Ci sono tantissime figure professionali, dal medico all'infermiere, ma anche all'ingegnere, logista, tecnico, eccetera. E i requisiti sono essenzialmente questi, esperienza nel proprio ambito.
Grazie mille anche per aver partecipato alla cogestione.
Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Under Radio.
Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.
Ciao a tutti, siamo qui con il dottor Raffaele Potenza, medico del coordinamento regionale delle donazioni.
Buongiorno.
Come prima domanda, giusto perché magari qualcuno non lo sa, che cos'è il coordinamento regionale delle donazioni?
È una struttura inserita all'interno di una rete nazionale che ha il compito di far sì che il cittadino possa avvicinarsi all'idea e alla scelta della donazione degli organi una volta che ovviamente dovesse venire a mancare.
Come cercate di fare sensibilizzazione riguardo a questo argomento, soprattutto tra i giovani?
La strategia più efficace è quella di andare nelle scuole. Abbiamo chiesto all'ufficio scolastico regionale di poter collaborare su un progetto, offriamo a tutti gli istituti della regione Piemonte la possibilità di aderire a questa iniziativa della durata circa di 1:30, in cui attraverso un video, alcune precisazioni scientifiche e delle testimonianze trattiamo l'argomento della donazione del trapianto.
A volte ci sono un po' di preoccupazione riguardo a questo, come lo affrontate questo argomento?
Le preoccupazioni sono un po' condivise in tutto il mondo, si chiamano miti urbani, per esempio l'idea che la donazione degli organi avvenga quando una persona non è ancora morta, piuttosto che un difetto di distribuzione degli organi, quello che noi chiamiamo allocazione degli organi, non perfettamente trasparente, o ancora la deturpazione del corpo come conseguenza della donazione degli organi. L'unico modo per affrontarla è quella di parlarne in modo scientifico, come è giusto fare trattandosi questa di scienza medica, e dimostrando come il sistema nel nostro paese in particolare sia caratterizzato da regole ben strutturate, tutto effettivamente controllabile, trasparente, con un sistema che controlla i diversi snodi della rete.
Le è piaciuto tenere un laboratorio qui con noi ragazzi dell'Einstein?
Assolutamente sì, ogni occasione per poter parlare di questo argomento è per noi propizia, in particolare nelle scuole. Noi pensiamo che questa sia la strategia per parlare alla popolazione, cominciare a parlare alle nuove generazioni.
Come ultima domanda, forse un po' personale, cosa prova quando impianta un organo e sa che comunque sta salvando una vita, e perché ha scelto di intraprendere questa carriera?
Perché in realtà è un andare oltre alla morte. Spesso noi siamo portati tutti a pensare che la morte sia definitiva. Ovviamente poi, a seconda del proprio credo religioso, questo può essere declinato in mille modi, ma in realtà esiste un modo tangibile per andare oltre la vita, oltre la morte, e questo è un modo per chi dona, la famiglia che perde un proprio caro, ma vede nel gesto della donazione la possibilità che l'amore, la sensibilità, l'altruismo del proprio caro possa continuare. Non continua ovviamente la vita, questo è ovvio, ma continua quel gesto di solidarietà civile, di amore fraterno, poi ognuno lo può intendere come vuole, che può continuare da una persona all'altra. E ovviamente quando curiamo un paziente che sta male, questo non può che essere il nostro massimo, la nostra massima gioia.
Grazie mille, grazie anche per aver partecipato alla cogestione.
Grazie a voi.
Qualunque sia la tua etnia,
ti faccio entrare in casa mia.
Che io sia nero, io sia bianco,
ho diritto a sedermi ad un banco.
Non c'è bisogno di emigrazione.
Siamo tutti una grande nazione.
Siamo cittadini del mondo, cerchiamo d'esserlo fino in fondo.
Siamo qui con una delle fondatrici della Casa delle Donne. Prima di tutto, vuole dirci che cos'è la Casa delle Donne e di che cosa si occupa?
Allora, la Casa delle Donne di Torino è dal 79 che esiste, in via Vanchiglia 3, è ancora oggi operante e si occupa di affrontare argomenti che riguardano le donne, violenza. Ha partecipato ai movimenti che si sono avuti a Torino, ad esempio per il consultorio, per l'aborto e anche per il mondo del lavoro.
Perché nel 2016, nonostante siano passati 70 anni dal 1945, c'è ancora bisogno di parlare di diritti delle donne e soprattutto la discriminazione di genere è ancora così radicata?
perché è una questione culturale. La discriminazione di genere in Italia viene da molto lontano, perché rispetto anche agli altri paesi europei si è arrivati tardi su tutto ciò che è l'aspetto legislativo e non solo. Con l'aspetto legislativo però non si è superato l'aspetto culturale, che resta ancora molto svantaggiato rispetto alle donne, perché gli uomini comunque detengono ancora delle posizioni di potere molto forti e non lasciano che le donne possano esprimere anche la loro volontà e la loro capacità. Quindi l'aspetto culturale è fondamentale per il cambiamento di questo paese a favore delle donne, almeno arrivare all'uguaglianza e alla parità.
Infatti è necessario capire, comprendere questo fenomeno discriminatorio, perché forse non se ne parla abbastanza, cioè bisognerebbe fare qualcosa in più. Cosa si potrebbe fare?
Se ne parla poco, se ne parla male, ma soprattutto non se ne parla nella scuola, che invece sarebbe il luogo più adatto a iniziare a parlare di questi problemi, cioè problemi, non so neanche problemi, comunque di rapporto uomo-donna, addirittura dalle scuole elementari, dove si incominciano già, no, ad intraprendere relazioni fra maschio e femmine, e quindi poi questo con l'andare avanti degli anni eccetera potrebbe maturare anche poi in sfociare in rapporti completamente diversi di rispetto reciproco e appunto di uguaglianza.
Come ultima domanda, visto che siamo in un liceo di scienze umane e siamo praticamente quasi tutte ragazze, cosa ne pensa di questo laboratorio che ha appena tenuto?
Io l'ho trovato molto positivo, c'è stata molta collaborazione, molti interventi da parte delle ragazze. Penso che non dovrebbe però essere qualcosa di sporadico, penso che dovrebbe essere fatto dalla prima fino alla quinta, addirittura penso che dovrebbe essere obbligatorio, come una materia, no? Come si fanno tante altre materie, questo anche in relazione all'aspetto della sessualità, perché in Italia non se ne parla e noi donne siamo quelle che poi portiamo le conseguenze, no? Vedi la violenza, vedi la contraccezione che non è abbastanza pubblicizzata, cioè, e la disparità di trattamento soprattutto anche fra uomo e donna. Ma bisognerebbe incominciare proprio da bambine, direi, no? Perché tanto è lì che ci formiamo, cioè, in Italia è uno dei pochi paesi d'Europa in cui non c'è l'educazione sessuale e all'affettività, non solo al sesso ma anche all'affettività, nelle scuole. Negli altri paesi europei c'è, difatti i rapporti sono migliori comunque.
Va bene, grazie mille, anche grazie per il laboratorio.
Grazie a te.
Ciao a tutti, siamo qui con David Sorani, che terrà un laboratorio sul razzismo e l'antisemitismo alla cogestione. Come prima domanda volevamo chiederle, visto che il laboratorio che terrà partirà proprio da questo, può dirci la definizione dei due termini razzismo e antisemitismo?
Razzismo, come dice il termine, mette al centro del discorso un concetto molto ambiguo e difficilmente definibile di razza, cioè secondo questa concezione gli uomini avrebbero delle caratteristiche fisiche o mentali differenti le une dalle altre e sarebbero divisibili in gruppi in base a queste caratteristiche fisiche o di altro genere, e questi gruppi avrebbero livelli di diverso tipo, livelli di maggior adeguatezza e capacità e livelli di minor adeguatezza. In sostanza il nostro corpo, secondo il razzismo biologico particolarmente, secondo questa concezione aberrante e infondata, anche scientificamente infondata, il razzismo, le razze umane manifesterebbero una sorta di superiorità e inferiorità in relazione a quelle che sono le caratteristiche fisiche o la conformazione del cranio o altri aspetti fisici, che quindi sarebbero rivelatori di una diversità che sarebbe, come dire, inscritta nel nostro patrimonio fisico e genetico. La scienza si poi è occupata di dimostrare l'infondatezza di questo aspetto. L'antisemitismo invece è una cosa un po' diversa, che poi è confluita nel razzismo, e cioè è la atteggiamento violentemente contrario di opposizione basata sul pregiudizio contro gli ebrei in particolare, quindi ha le sue radici nella storia, nell'antigiudaismo cristiano e poi sviluppatosi anche in antisemitismo laico e poi anche razziale. Gli ebrei vengono sostanzialmente accusati di cosa? Di quello di cui sono sempre stati accusati, di fare gruppo a sé, di complottare, di usare le loro culture, la loro intelligenza contro gli altri gruppi e quindi di voler dominare il mondo. E questa è l'accusa del complotto che si rinnova di volta in volta e tende ad assumere toni anche molto violenti, questo in due parole.
Visto che appunto ha citato il punto di vista storico, essendo comunque il razzismo un fenomeno nato moltissimi anni fa, com'è possibile che dopo così tanto tempo e ancora grande sviluppo il razzismo sia ancora fortemente radicato?
Proprio perché razzismo e antisemitismo in qualche modo fanno parte o fondano degli stereotipi, si fondano su degli stereotipi e fondano a loro volta degli stereotipi, cioè delle false immagini di cui poi la cultura, ahimè, nel corso dei secoli si è nutrita e quindi questi elementi sono rimasti come un aspetto stabile, ahimè, della nostra dello sviluppo della storia e in particolare situazioni storiche che sono quelle legate ai regimi dittatoriali, alle personalità carismatiche o addirittura ai totalitarismi. Queste visioni che sono poi scorciatoie, visioni semplificanti, farsamente semplificanti, no? Che indicano dei capri espiatori, cioè dei colpevoli delle varie difficoltà che le società possono incontrare, fanno strada, si affermano, è un modo comodo per spiegare la realtà e per indirizzare l'animosità o il disaccordo popolare verso obiettivi più facili, direi.
E proprio perché è così radicato, cosa possiamo fare per contrastarlo e soprattutto cosa possiamo fare noi giovani concretamente per promuovere l'integrazione e la non discriminazione?
È una bella domanda, molto difficile, perché ahimè il razzismo e l'antisemitismo, che sono diversi, ripeto, ma strettamente correlati tra loro, tendono a riemergere, come si vede, no? Allora, una prima risposta è indubbiamente la cultura, la preparazione, lo studio, il conoscere. Se conosciamo il problema, sappiamo di cosa si tratta e lo smascheriamo, siamo forse in grado di sconfessarlo e di capire. Allora la cultura e la preparazione, soprattutto di voi studenti, soprattutto di persone che conoscono, che sanno, che hanno occhi attenti e curiosi sul mondo, deve riuscire a smascherare e quindi a capire, quindi a sconfessare, quindi non dobbiamo caderci, è più difficile caderci. Dopodiché però capita lo stesso di caderci in particolari momenti, in particolari fasi, anche perché il razzismo e l'antisemitismo si presentano in modi sempre diversi. Il razzismo oggi ha a che fare con situazioni differenti rispetto a quelle del passato, anche se sembrano rinnovarli. Queste immigrazioni portano con sé mille problemi, quindi è facile credere nel pregiudizio, nel razzismo, nelle considerazioni omologanti che portano al razzismo. Oppure la situazione politica oggi si presta a condanne facili, no? E allora, per esempio, la condanna dello Stato di Israele è spesso un'ottima maschera dell'antisemitismo attuale, no? È un antisionismo che diventa antisemitismo, è molto facile, quindi è facile caderci. Allora bisogna in qualche modo anche qui stare molto attenti e cercare di capire, di giudicare con i propri occhi, di calarsi, di conoscere nella situazione e non farsi trascinare dagli slogan, che sono sempre una scorciatoia inaccettabile.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.
Ciao a tutti, siamo qui con Sandè. Oggi parliamo, ha appena finito un laboratorio sul transgenderismo e la transessualità. E rappresenta l'associazione Morris, giusto?
Sì, lo sportello trans, spot sportello trans dell'associazione Morris.
Ecco, vuoi dirci che cos'è l'associazione Morris e di che cosa si occupa?
È un'associazione che racchiude, raccoglie molti gruppi, si occupa di diritti civili, di inserimento sociale, di quello che è praticamente la discriminazione sia anche di identità di genere.
Appunto, volevamo chiederle, visto che nel titolo del suo laboratorio ha scritto transgenderismo e transessualità, c'è una differenza tra transgender e transessuale e se sì quale?
Allora, la differenza sta nel percorso. Essere transgender sono tutte quelle persone che in qualche modo transitano nel genere senza bisogno di raggiungere un intervento chirurgico. La persona transessuale invece che transita nel genere con lo scopo di arrivare a un intervento chirurgico per riassegnazione dell'identità.
Ah, perfetto, grazie mille. E invece, come ha detto lei, visto che abbiamo parlato appunto di discriminazione, a volte sembra che il tema della transessualità venga meno affrontato rispetto anche solo quello dell'omosessualità. C'è una vera e propria motivazione?
E la motivazione è perché le persone transessuali o transgender sono quelli che portano in qualche modo, in modo manifesto, quotidianamente ci mettono la faccia sulla propria identità, e quindi è uno specchio per la società che in qualche modo gli torna indietro e non gli fa sentire a proprio agio. Ecco perché la persona transessuale o transgender viene vista e viene discriminata molto di più dall'omosessuale. Proprio perché l'omosessualità in qualche modo tu sei uomo o donna, sei nell'identità binaria che la società impone, o sei uomo o sei donna. La transessuale è qualcosa, la transgender è qualcosa che non entra in questi parametri e quindi mette a disagio il sistema, fa paura in qualche modo, perché va a smontare quelli che sono i poteri forti dell'identità maschile, insomma.
E appunto, come si potrebbe combattere questa discriminazione anche noi giovani? Come potremmo fare per evitare questo tipo di discriminazione, sensibilizzare?
Quello che state facendo, che avete fatto voi in questa scuola, è stato meraviglioso, perché in qualche modo sono anni ormai che vengo tutti gli anni qui e faccio questa classe con voi, e in qualche modo voi giovani potete dare un'opportunità e informare quelle che sono le realtà delle persone transessuali e transgender. Siamo persone, insomma, non siamo extraterrestri, no?
Davvero, grazie mille e anche grazie per essere sempre qui all'Einstein. Grazie.
E queste che avete appena ascoltato erano le interviste del nostro Lab Dem 2016, però ricordatevi che era solo quelle del primo giorno, quindi rimanete con noi su Under Radio, perché nei prossimi giorni ascolterete anche quelli del secondo e del terzo giorno. Un saluto per ora da Martina, ciao a tutti.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.